Bentornati con noi a una nuova puntata in questo mercoledì ultimo di settembre, una nuova puntata di Notizie Vitali.
Siamo felici che siate di nuovo con noi perché Notizie Vitali siete voi.
Questo spot inutile.
Buzzo così.
Ma alle volte certi sbuzzi.
Senza di voi Notizie Vitali non esisterebbe.
E senza Paolo Notizie Vitali potrebbe secondo me esistere lo stesso, perché poi in fondo non è che... No, scherzavo, non è vero. No.
Anche perché sarebbe una mancanza difficilmente sopperibile.
Esatto.
Dove le trovi?
Un vuoto incolmabile.
Tante altre tavanate, come fai a raccogliere tutte insieme?
No, è impossibile. No, sarebbe un altro tipo di puntata.
E quindi sarebbe una notizia altro vitale. Noi siamo a Notizie Vitali.
E avete già capito, perché ancora non ci... per chi ci sente oggi, no, per la prima volta,
perché ha questo grosso difetto e grossa mancanza nella vita, ma colmabile nel tempo,
che tipo di trasmissione sarà, e quindi immaginate che la serietà l'abbiamo appoggiata sul comodino.
E pensate che siamo persino astemi, cioè manco beviamo, manco ci doviamo,
neanche.
Quindi è proprio tutto naturale.
Cioè proprio è droga inside. Beh, io direi che dopo questa meravigliosa presentazione, no? della nostra puntata e forse anche di noi stessi, possiamo...
Che è una cosa sempre gradita.
Ma certo, non vedevate l'ora. Possiamo passare davvero alla prima notizia vitale di oggi.
Direi che possiamo partire con il nostro viaggio.
Ma sì, un viaggio, partiamo. Io prenderei il treno.
Bello prendere il treno, prendiamolo.
Ah, sì.
Va lontano, il quadro cambia sempre, là dietro al finestrino io non ho avuto il tempo.
Il treno, che cosa ti fa venire in mente il treno?
Che palle tutto il tempo in viaggio, mamma mia, non passa più, ma quando si arriva, uffa!
Ecco, questo qua è Paolo, spegniti. Quindi vi consiglio di non viaggiare con Paolo, ma io questo viaggio che vi propongo oggi lo vorrei fare magari in un modo romantico, quindi Paolo assolutamente no.
Io sto a casa.
Tu sei a casa, lo faccio romanticamente da sola.
Poi quando torni mi dici com'è andata.
Te lo racconto. Avete mai preso il treno del Foliage?
Io no. Com'è?
In realtà non l'ho mai visto, ma si sa che tutti gli anni, dal 17 ottobre fino al 15 novembre, questo treno parte, fa un percorso attraverso la magia e i colori dell'autunno.
Beh, allora sai che un viaggio così potrebbe anche piacermi?
Di sicuro non ti annoi, perché fuori dal finestrino, invece di vedere, non lo so, delle case o dei campi o dei fili del telefono.
Il telefono che corrono e poi giù, e poi su, e poi giù, perché... Presente, non sono tesi.
Sì, grazie. Le faremo sapere, grazie. Ecco, invece di vedere questo c'è la bellezza dei colori appunto di questo periodo, che anche Van Gogh diceva che non gli sarebbe bastato tutta la vita e tutti i colori del mondo per poterli dipingere, perché la bellezza appunto dell'autunno sono i colori che sfumano tra l'aranciato, il rosso e il giallo, qualcosa di marrone, un po' di verde rimasto, e danno un certo senso di magia e di poesia, no?
Ma esattamente dov'è questo treno?
Guarda, praticamente la ferrovia più panoramica d'Italia, che attraversa la linea storica Vigezzina-Centovalli e che congiunge l'Italia con la Svizzera. Addirittura è una linea che è nata nel lontano 1923.
Ah, no, è bello, bello, deve essere un bellissimo posto, anche perché in autunno, come hai detto tu, i colori sono fantastici, hanno delle varietà che, per quanto l'estate sia bella, per quanto l'estate sia veramente la stagione magari che tutti aspettiamo, anche perché ci sono le ferie, c'è il momento di riposo, ci sono dei verdi eccezionali, però tendenzialmente quello è. Invece in autunno proprio c'è un'esplosione di colori. A volte la gente magari si lascia condizionare dal fatto che dice beh, l'autunno è triste, è grigio. Non è così,
non è vero, così. E infatti sono d'accordo, a parte che in ogni cosa, ogni medaglia ha il suo rovescio oppure il suo diritto se stai guardando il rovescio. In realtà l'autunno, appunto, come dici tu, ha tutti questi colori e queste sensazioni che sono meravigliose, e questa ferrovia attraversa proprio delle vallate, anche dei boschi, e i treni che partono tutti i giorni collegano i due capolinea, che sono Domodossola,
che è in Italia,
e Locarno, che è in Svizzera, e attraversano proprio questi paesaggi, sono dei paesaggi mozzafiato, addirittura per 52 chilometri con delle vedute spettacolari e questi scorci particolari, per cui tutto il tempo fuori dal finestrino è come guardarsi un film dolce, meraviglioso, no?
Ma se io voglio fare questo viaggio, devo partire per forza da uno dei due o...
Guarda, non c'è nessun problema, perché il viaggio può cominciare proprio a scelta libera da qualsiasi dei due capolinea, o da Domodossola o da Locarno, dipende se vuoi partire dall'Italia e andare verso la Svizzera o dalla Svizzera andare verso l'Italia. Ci sono dei gioielli e delle perle nascoste come la splendida piazza del mercato e i palazzi storici, per cui chiaramente da qualsiasi punto tu arrivi puoi trovare un momento per fermarti e vedere qualcosa di interessante.
Quindi uno, diciamo, va per fare questo percorso, questo viaggio in treno da una città all'altra, ma nello stesso tempo può anche cogliere l'occasione per andare a visitare queste due città.
Entrambe le città.
Però infatti, per fare il viaggio comunque è dal 17 ottobre al 15 novembre.
Sì.
Questo è il periodo in cui, diciamo, c'è questa linea fatta apposta o con i momenti giusti per vedere, forse magari il treno va anche piano per farti vedere meglio questi particolari, se ci sono delle date così precise.
Allora, i biglietti, che come dicevi giustamente sono validi dal 17 ottobre al 15 novembre, vanno prenotati, però, perché chiaramente
probabilmente non ci sono così tanti posti.
Esatto, non è che siano 300 treni o cose, per cui magari c'è questa linea e si sta un po' e si riempie, perché è uno spettacolo fantastico, no? E li puoi trovare o su internet o nella biglietteria di Locarno.
Io vado alla biglietteria di Locarno perché mi è comoda.
Esatto, da qui è due passi.
Forse meglio internet per quelli che sono un pochino lontani dalla
dipende
Svizzera.
Dipende dove sei. Il biglietto è valido o uno o due giorni e prevede proprio un viaggio andata e ritorno su tutta la linea, però anche con la possibilità di fermarsi nel viaggio di andata una volta e una volta nel viaggio di ritorno, in modo da visitare anche le città, le località più affascinanti che si incontrano in questo viaggio. E i bambini sotto ai 6 anni viaggiano gratis. E c'è anche una novità di quest'anno.
Cioè?
Il biglietto include un buono di 5 franchi svizzeri per ritirare un omaggio presso il mercatino dei prodotti locali, che si svolge tutti i giorni dalle 10 alle 5 del pomeriggio alla stazione ferroviaria di Locarno, per cui ti fermi lì e ti prendi anche un regalo.
Beh, è carina come organizzazione, pensata, diciamo, un po' per tutte per la famiglia, per tutti i membri della famiglia, quindi per gli adulti per vedere i posti, ma anche per i bambini per il discorso di questo diciamo regalino, poi il fatto che i bambini viaggiano gratis. Insomma, è ben pensata.
Però in realtà, cosa che ovviamente tu non sai perché non te ne è anche venuto in mente, io lo trovo un viaggio molto romantico, dove anche le coppie si possono sedere una di fronte all'altra, mano nella mano, a osservare la bellezza che scorre dal finestrino.
E poi comunque, se ci sono i bambini, possono giocare, possono guardare fuori, possono... Dove vai? Vai via. Non mi parla più Simone, non so perché. Io passerei alla prossima notizia, allora. E per rendere felice Simone, per cercare di rifarla ritornare gioiosa quanto me, quindi parleremo di parità tra uomini e donne anche nel mondo del calcio.
Sono qui, dimmi.
Oh, bentornata.
Eccomi,
allora,
qua.
La seconda notizia di oggi ci porta in Brasile, che è un po' la
patria del calcio.
Esatto, la patria del calcio, nel senso che insomma...
A me viene in mente la samba.
Carnevale di Rio, no, il calcio. Pelé, la rovesciata, i mondiali di calcio, insomma il Brasile è da sempre una delle squadre nazionali più forti, anche quella che ha vinto più mondiali. Però c'è da dire che questo riguarda il calcio maschile. Ovviamente anche le calciatrici di calcio brasiliane sono forti, ma quello che si sa di più è il calcio maschile, e di conseguenza si potrebbe pensare che magari in un paese del genere l'attenzione e anche di conseguenza gli interessi economici e anche di conseguenza i salari dei calciatori stessi siano più alti per gli uomini piuttosto che per le donne. E invece ora la Federazione Calcistica Brasiliana ha deciso che l'importo per i bonus e le indennità giornaliere per uomini e donne della nazionale brasiliana saranno uguali.
Vabbè, comunque sarebbe anche ora. In realtà in Italia non so come funziona.
Non è ancora così.
Non è ancora così. Non solo nel calcio, ma penso anche in molte aziende.
Il Brasile è una delle prime nazioni al mondo ad aver fatto questo tipo di scelta. Non è la prima.
Ottima scelta, peraltro.
Ottima scelta. Non è la prima perché lo avevano già fatto, lo hanno già fatto Inghilterra, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia.
Non leggo l'Italia. Notizia non leggo ancora. Italia.
O è una dimenticanza della notizia.
O è scritta in inchiostro simpatico, tra un po' appare.
O è una dimenticanza della Federazione di Calcio Italiana, può darsi.
Temo sia una dimenticanza della Federazione di Calcio Italiana, che invitiamo con un appello
in questo
momento.
Non è mai tardi per fare delle buone scelte.
Per prendere questa, invece di stare a lamentarci del fatto che non è così, chiediamo alla federazione anche italiana di fare questo pareggio. Visto che parliamo di calcio, no? Facciamo un pareggio.
È un pareggio che però in qualche modo può essere considerato una vittoria.
Esatto, un pareggio che è una vittoria, sono d'accordo con te. Un pareggio che è una vittoria, mettendo sullo stesso piano anche la parte economica, sia delle donne sia degli uomini, perché il lavoro è lo stesso.
Pensate che in certe nazioni invece addirittura è successo il contrario, cioè negli Stati Uniti nel mese di marzo dello scorso anno le componenti della nazionale di calcio e attuali campionesse mondiali peraltro della nazionale di calcio femminile appunto hanno citato in giudizio la propria federazione calcistica accusandola di discriminazioni su salari e condizioni lavorative.
Anche sulle condizioni
quindi
lavorative,
bene. Probabilmente la differenza era talmente elevata che loro non ce l'hanno fatta e l'hanno denunciato.
E quindi sicuramente il magistrato avrà concesso finalmente questa cosa, no?
Quasi no, per niente. Anzi, il magistrato non ha accolto la loro richiesta di parità, di compensi, e la loro richiesta è stata archiviata, cioè proprio questione chiusa, no, punto, fine.
Non ce ne frega niente, insomma.
Non
delle
ce
volte.
Ne frega una benemerita palla,
esatto,
di calcio
di
stiamo
calcio,
parlando,
sì.
No, di calcio.
Ma rimbarza, come direbbe qualcuno,
sì,
no?
Ma rimbarza dall'altra parte.
Infatti. Ma bello sapere queste cose, fa sempre piacere, fa molto più piacere sapere che in altri luoghi questo avviene.
Pare assurdo che ai giorni d'oggi in cui si cerca la parità, si è capito, diciamo, che il valore di una persona uomo o di una persona donna non dipende assolutamente dal genere, può dipendere dalle capacità, può dipendere dall'impegno, può dipendere da tante cose che non c'entra nulla con il sesso della persona. Ci si chiede quando questa cosa verrà risolta. Perché comunque, come accennavi tu, nel mondo lavorativo, in ambiti anche più pesanti, sono assolutamente diversi i trattamenti, rimangono queste differenze. Pensare che anche nel mondo dello sport ci siano differenze così elevate non è bello, ma è bello pensare che la cosa andrà in una direzione diversa.
Sì, diciamo che se tutti ci voltiamo in una direzione, probabilmente quella sarà la direzione che tutti prenderemo. E se la direzione è la direzione della parità, giriamoci tutti da questa parte, cercando di, ognuno nel proprio piccolo, di fare di dare un piccolo input su questa situazione, così come ha fatto il Brasile e altre nazioni su questa cosa, e hanno fatto una cosa galattica, hanno semplicemente pareggiato i salari, cosa che dovrebbe essere naturale, ma che non è, e fa ancora rabbrividire questa cosa.
Assolutamente.
Siamo nel 2020.
Trovare una soluzione non è una cosa così difficile, non dovrebbe essere come l'uovo di Colombo.
Direi che no, non deve essere come l'uovo di Colombo, ma l'uovo fa parte della nostra prossima notizia.
Buono l'uovo!
Buono!
Strapazzate al tegamino, in camicia omelette, uovo sodo alla coque, se le vuoi chiedi allo chef. Strapazzate al tegamino, in camicia omelette, uovo sodo alla coque,
se l'uovo. Le vuoi chiedi. Una l'uovo forma
si
perfetta.
Si mangia l'uovo, no?
Sì, l'uovo si mangia. Lo mangi, lo rompi, ovviamente non lo mangi intero perché il guscio non credo che
lo mangi. Il guscio lo butti via, no?
Sì e no.
Ci sono modi alternativi di usare il guscio.
Ci sono modi alternativi. Io per esempio lo tengo e lo metto, lo trito e lo metto nel mio giardino, nelle mie piante, perché è una fonte di calcio, per esempio.
Certo. Inoltre sappiamo da notizie remotissime, non è vero, l'abbiamo trovato su internet, sappiamo che l'uovo addirittura è un disincentivante per lumache, cioè
esatto.
Non gli piacciono i gusci, quando le lumache strisciano sul guscio gli fa un po' male, quindi loro lo evitano. Quindi a circondare le piante che non volete siano invase da lumache con le uova è utilissimo, con i gusci dell'uovo, con le uova rotte, è utilissimo proprio per non farci andare le lumache. Non è questa la notizia, ma questa è un'informazione che vi regaliamo così.
Esatto, ma si parlava proprio del fatto che l'uovo ha tantissime funzioni, oltre ad essere veramente un prodotto salutare, al di là delle convenzioni della vecchia nutrizione dove si parlava dell'uovo, Dio tanto colesterolo. Se siete rimasti a questa convinzione, aggiornatevi, perché si è scoperto ben altro, e che le proteine dell'uovo, soprattutto dell'albume, sono fondamentali per l'essere umano. Non me ne vogliano i vegani, che comunque avranno altri modi di procurarsi le proteine, però per chi mangia prodotti anche animali come l'uovo, appunto, la proteina dell'uovo è un prodotto super salutare e molto benefico.
Come per ogni alimento, ovviamente non bisogna esagerare, ma
è un ottimo nutrimento per i nostri muscoli.
Ma tornando alla notizia, un uso alternativo dell'uovo, o meglio dei gusci d'uovo.
Quindi non è una notizia sulla cucina,
no.
Non è una notizia sull'agricoltura biologica,
no, ma addirittura sull'edilizia.
È una notizia sull'edilizia. Pensate, case fatte con i gusci d'uovo. Ecco, ora non immaginate un enorme uovo con una porticina e le persone che ci entrano.
Non immaginate un'enorme casa abitata solo da galline e da pulcini.
Anche perché stavo pensando, un enorme uovo,
sì,
dove tu dentro puoi abitare. Ma com'è grande la gallina che lo ha fatto?
Io esco.
Maria, io esco.
Mamma mia.
No, assolutamente. Non è questo. Il punto è che si è visto, tra l'altro qua siamo ritornati a una notizia italiana, siamo in Trentino, da un'azienda che studia e produce dei materiali edili per il restauro monumentale artistico e per la ristrutturazione degli edifici storici, ha scoperto e ha deciso di riusare il guscio d'uovo come materia prima usandolo nell'edilizia. Ma come? Siccome i gusci d'uovo sono composti da carbonato di calcio al 99%, quello che vi dicevo prima, cioè il calcio che poi uno può miscelare alla terra per nutrire per esempio le piante, no? Questo carbonato di calcio è il componente fondamentale della calce.
Ah, quindi loro utilizzano i gusci d'uovo per fare calce.
Sì, il cemento che viene ottenuto dalla frantumazione dei gusci d'uovo miscelati con l'argilla dà dei risultati ottimi, hanno trovato.
Un'ottima qualità di calce a partire dalle uova.
È importante questa cosa per tantissimi motivi.
Uno di questi, per esempio, è che si contribuirà a salvare le montagne,
esatto,
dallo sventramento delle cave, perché ci sono molte cave attive in Italia, secondo un dato di Legambiente, addirittura 5.500, dalle quali si estraggono ogni anno 120 milioni di metri cubi di materie prime per le edilizie, la maggior parte delle quali sono calcare. Questo significa che quando voi vedete la montagna, no, piena di alberi e improvvisamente uno sventramento per andare a prendere la roccia, ovviamente a livello paesaggistico è abbastanza bruttino, a livello naturalistico pensate a quanti alberi vengono abbattuti, che poi non è che lì in quella zona vengono ripiantati, dopo rimane aperta ed è roccia. Quindi in questo modo, utilizzando dei gusci d'uova che comunque sarebbero stati buttati via, si va a risparmiare anche questo tipo di sfruttamento della montagna.
E inoltre si riducono i rifiuti, perché comunque i rifiuti delle uova sono comunque da smaltire, e invece in questo modo questo tipo di rifiuto viene comunque rimesso in circolo, riciclato.
Quindi complimenti a Calchera San Giorgio, che è l'azienda trentina appunto che ha sviluppato questo processo e che ha fatto questa scelta. Tanti complimenti, perché comunque sono scelte magari piccole da un certo punto di vista, ma se tante aziende fanno delle scelte che danno dei piccoli benefici, alla fine i piccoli benefici diventano enormi benefici.
Esatto, perché poi è la famosa teoria dei piccoli passi, perché ogni piccolo passo porta comunque a essere un passo in avanti. Quindi se tutti camminiamo in avanti, alla fine andiamo avanti, aiutiamo il nostro pianeta in tutti i modi possibili.
Per andare in una materia che non è assolutamente mia e che è la filosofia, se pensate a livello filosofico a un atleta che vince la maratona e che fa più di 42 chilometri e andate ad analizzare come ha fatto, banalmente un passo alla volta.
Un passo alla volta.
Un passo alla volta, cioè un passettino piccolo, di beh, hai fatto un passo, che cos'è? Ma se li metti tutti insieme, alla fine fai un percorso enorme.
Esatto, un percorso enorme. Questo un percorso enorme ha già l'odore, lo senti Annusa? Ha l'odore della prossima notizia.
È vero, sa proprio di questo, sa un po' di asfalto,
esatto,
di smog,
come si parlava poi di asfalto,
un'autostrada,
è come un'autostrada, comunque,
uno pensa male delle autostrade, perché comunque sono ovviamente
non pensare fonti di smog, male l'autostrada.
Fonti di smog, però sono anche utili, perché se uno deve coprire una distanza in un tempo breve, beh, l'autostrada alla fine è,
esatto,
è utilissima, perché non hai i semafori, non hai gli incroci, i rallentamenti, eccetera. Vai
le
sempre
stradine,
dritto,
vai dritto.
Esatto. Salvo ovviamente incidenti, ma questo può succedere da tutte le parti, cioè, altrimenti questo è un'ottima soluzione. Quindi uno ha fretta e quindi dice ok, ho bisogno di andare in fretta da qui a là, autostrada.
Esatto, ma ecco, il problema sorge quando in autostrada ti trovi un ragazzo di 20 anni con un monopattino elettrico.
Sì, è successo.
È successo in Italia.
Proprio in Italia, proprio in Emilia Romagna, a Cesena, che un ragazzo di 20 anni, residente a Rimini, è stato visto e segnalato e quindi di conseguenza fermato dalla polizia.
Immagino la gente,
perché stava girando in autostrada in monopattino.
Voi siete lì, siete in autostrada, magari state andando al lavoro, siete anche agitati, vi vedete un ragazzino, no, perché ha 20 anni, un ragazzo comunque, uno in monopattino in autostrada. La mia reazione sarebbe ridere per due ore e mezzo.
Dopodiché magari uno pensa alla pericolosità e dice aspetta,
dopo
avvisiamo qualcuno. In effetti il giovane è stato fermato, ma non era un pazzo. Oddio, forse qualche cosa non chiaro ce l'aveva, però le sue motivazioni le aveva. Lui stava andando a un colloquio di lavoro e era in ritardo. Visto che doveva fare una decina di chilometri per arrivare dove doveva andare ed era all'uscita successiva del casello autostradale, lui ha deciso che col monopattino avrebbe preso l'autostrada. Perché era in ritardo, cavolo, metti che arrivo in tardi al colloquio, quindi cosa faccio? Prendo l'autostrada in monopattino.
Adesso, a parte tutto, pensate a un giovane adesso che ha un colloquio, magari ha anche una occasione che aspettava da tempo, non trova lavoro. Cioè, abbiamo, i giovani hanno una pressione incredibile sul discorso lavoro, cioè sanno, e io parlo con i giovani molto spesso perché tenendo dei corsi con dei ragazzi di tutte le età, quindi anche molto giovani, anche ragazzi adolescenti, ma anche ragazzi delle superiori, che mi dicono: tanto sappiamo che non troveremo lavoro. Loro partono con questa spada di Damocle sul coppone, e quando gli arriva magari questa cosa, cosa fanno? Si è trovato all'ultimo, e questo è il punto che secondo me è lì proprio il punto grosso dove poteva risolvere, arrivare in ritardo. Se tu ti premunisci prima, magari in ritardo non ci arrivi, però è capitato, e lui ha pensato: caspita, ho perso tutto, ho perso l'occasione, e quindi probabilmente gli è sbarellato il cervellino del rettile, è partito l'attacco e fuga, cosa faccio? Prendo il monopattino e vado in autostrada.
È partito l'attacco e fuga ed è partito il monopattino.
È partito il monopattino, è la fuga però. Vado in monopattino, tanto nessuno mi vede, nessuno mi noterà. Allora,
sono d'accordo con Simona per quanto riguarda il discorso del... hai un appuntamento importante... parti prima. Peraltro io non sono assolutamente così.
Esatto.
Io quando ho qualunque appuntamento,
tu sei da monopattino,
parto dopo. Sì, diciamo che ecco, quello che è da evitare è comunque di andare a infrangere una regola tipo il codice della strada, così palesemente da farsi vedere appunto da tutti gli automobilisti.
Ma poi non
in
è
autostrada,
solo quello, cioè
anche
è perché, pericoloso
anche per, sì, no, ma in quel senso, cioè voglio dire, è fatta per evitare che di fianco a mezzi che ti sfrecciano a più di 100 all'ora tu hai un monopattino con una stabilità che è quella che è, per quanto tu stia nella corsia di emergenza, lo spostamento d'aria è pericolosissimo, cioè il motivo del perché c'è questa regola c'è, quindi
se non è campata in aria,
cerchiamo di fare tutto quello che dobbiamo fare prima per fare in modo di essere puntuali. Se non siamo puntuali, cerchiamo delle soluzioni alternative, magari una telefonata, magari qualcosa, ma evitiamo, anche perché poi il ragazzo andando in autostrada è stato fermato dalla polizia, quindi pure è arrivato in ritardo o non è manco arrivato, quindi alla fine non è neanche servito.
L'unica fortuna è che non gli è successo niente di male, a parte una multa,
a parte perché, la multa che
sì, è stato sanzionato per aver circolato in autostrada con veicolo non ammesso ai sensi del codice della strada,
credevo per eccesso di velocità. Quella no,
chi lo sa, io non conosco il suo monopattino,
ma perché eri molto in ritardo, quindi spingeva veloce,
sì, è un monopattino non elettrico, per cui penso abbia
spingeva lo stesso perché era in ritardo, voleva andare più veloce.
La cosa buffa è che il monopattino è stato sequestrato per i dovuti accertamenti. Ma
forse
quali?
Era truccato.
Quali?
Era truccato per andare più veloce.
Io mi chiedo quali accertamenti fai su monopattino. No, ora scherzo, perché semplicemente non mi...
Non aveva le gomme invernali, probabilmente.
Ma io non lo so, le frecce, boh. E quindi ridiamo anche di queste notizie un po' buffe, ma per ricordarci che alle volte, quando ci parte l'ansia, ci si accorge che si fanno anche gesti inconsulti, tipo prendere un monopattino e andare in autostrada con un rischio enorme, quindi a volte è meglio fermarsi un attimo a pensare a che cosa si sta facendo piuttosto che fare delle solenni cavolate, ok?
Noi invece non ci fermiamo mai. Dobbiamo fermare questa puntata perché, ahimè, il tempo a nostra disposizione è finito, ma non ci fermiamo perché torneremo comunque mercoledì prossimo.
Naturalmente, e comunque vi lasciamo in buone mani, perché vi lasciamo nelle mani di Radio 403 e dei suoi meravigliosi programmi.
Ricordate che potete sempre andare a vedere la nostra pagina Facebook e lasciarci eventuali commenti. Noi siamo felici di essere stati con voi, ci vediamo in ottobre, tra un mese,
una settimana, comunque sì, oggi è l'ultimo giorno di questo mese di settembre, che lascia il posto a un foliage di ottobre,
bello,
che
bello.
Non vediamo l'ora di vedere. Vi abbracciamo e vi aspettiamo mercoledì prossimo.
Ciao a tutti,
ciao ciao.